Stai ascoltando Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione sul carcere e sui dintorni, dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, tutti sabato pomeriggio dalle 18 alle 18.30, questa è Mezz'ora d'aria.
Qualcuno dice che è inutile da fare, che basterebbe stare attento a chi frequenti ed evitare di farsi contagiare da certe idee balorde di questi deficienti. Andrebbe bene se fossi milionario, ma vado tutti i giorni in treno ad alto passo. Il treno è pieno, ma ho un posto riservato da quando mi hanno dato la tessera del fascio.
E mio cognato stamani si è sfogato e ha detto esagitato che questa è dittatura. Non ha firmato e l'hanno licenziato, ma è solo uno sfigato che ci vuol far paura. Anche da noi un tipo l'han cacciato e c'è una tesserata carina e divertente. Che sarà mai la tessera del fascio? Finirà tutto bene, non succederà niente.
Per non dir poi di Pippo il giornalaio, convinto che i fascisti sono tutti satanisti, che fanno l'orge, violentano i bambini e vanno nei casini facendo i futuristi. È questa eterna paura del moderno, e intanto poi le cose qui vanno a scatafascio. L'uomo che sa cos'è la civiltà, sicuro prenderà la tessera del fascio.
La vuoi piantare di stare a ragionare, a farti delle pippe con la filosofia? Si perde tempo a stare a macerare con questa tiritera della democrazia. E dato che si tratta di italiani, per rispettare le regole propongo un militare. Ancora meglio che sia di un corpo scelto, magari degli alpini, magari un generale.
Ma che vuol dire? Guardate nel passato, la discriminazione è fonte di sciagura. Ma cosa c'entra gli eretici cristiani? I tempi sono diversi, è un'altra congiuntura. Basta che dici, mi voglio tesserare, e timbri sul tagliando la data del rilascio. Di chi hai paura? È come una puntura, ma vale un'armatura, la tessera del fascio. Stringiamo i denti, passiamo gli anni venti, usciamo dalla crisi e niente ci spaventa. Ricostruiremo strade, ospedali, saranno fenomenali i prossimi anni 30.
Andremo in giro con l'idrovolante, da Tripoli di Libia a terra ad alto passo. Tutto andrà bene, andremo sulla luna, ci porterà fortuna la tessera del fascio.
Tutto andrà bene, andremo sulla luna, ci porterà fortuna la tessera del fascio.
Caro saluto a tutti e a tutte, a chi ci ascolta da casa e a chi ci ascolta dai luoghi di segregazione, di privazione di libertà della città di Bologna. Oggi è sabato 21 maggio e questa è Mezz'ora d'aria. In occasione della settimana speciale indetta da Radio Città Fujiko, denominata dalla liberazione al lavoro, abbiamo proposto un frammento di intervista a due attiviste dell'assemblea antifascista contro il Green Pass. Bene, come vi avevamo promesso, oggi mandiamo la versione integrale dell'intervista, non solo per capire le ragioni per cui l'assemblea antifascista contro il Green Pass si è costituita, ma anche per capirne l'analisi e la visione delle cose che deriva da una lettura problematicistica della realtà in cui la società del controllo riprende le funzioni del disciplinamento sociale in chiave però questa volta tecnologica. Ma è inutile fare delle anticipazioni, vi lascio all'ascolto dell'intervista. Bene, allora partiamo subito con la prima domanda. L'assemblea antifascista contro il Green Pass, chi siete?
Siamo un gruppo dalle differenti storie personali, collettive e politiche, unite dal fatto di aver intravisto nella gestione autoritaria della pandemia, nella richiesta del Green Pass, non solo un'imposizione sul corpo attraverso una politica sanitaria violenta, ma anche e soprattutto il volto del fascismo, un fascismo nuovo, biopolitico, tecnologico, però sempre asservito ai poteri del capitale. Consapevoli del tentativo di definitiva ristrutturazione economica e sociale a cui i governi intendono asservire ogni cittadino, chiedendogli ubbidienza in cambio dei più elementari diritti. Il 27 di aprile abbiamo organizzato un'assemblea cittadina cercando di dialogare con le altre forze politiche e sindacali che abbiamo incontrato durante le manifestazioni in questi due anni contro il Green Pass. Contro lo sfruttamento, il profitto, la deriva autoritaria e l'azzeramento delle peculiari caratteristiche di ogni individuo, quindi intelligenza, la sensibilità, la creatività, la socialità, l'autodeterminazione, gli ideali, il senso critico e anche l'empatia. Ribadiamo il nostro antifascismo perché riteniamo che nell'attuale situazione politica e sociale italiana ci siano delle forti connotati fascisti. Dall'inizio della narrazione pandemica, proseguendo ora con la gestione della guerra, i toni violenti, i modi violenti e padronali, i trattamenti sanitari obbligatori, le liste di proscrizione per cui non è più possibile esprimere un parere che non sia politicamente corretto, nelle azioni di intimidazione, per esempio quello che è successo al CUB, nella sede nazionale del CUB, nella censura del dibattito democratico, che le rare volte in cui è permesso è allo scopo di umiliarlo davanti al vasto pubblico televisivo, nella violenza delle piazze, sono stati picchiati degli studenti minorenni, dei lavoratori, nella politica delle cancellerie dell'Unione Europea, che è contro gli interessi dei popoli europei a favore dei piani dell'imperialismo americano, che è il paese con la più grande asimmetria nella distribuzione della ricchezza, dove c'è la più ampia popolazione carceraria del mondo, che ha innescato 34 conflitti armati dopo la Seconda Guerra Mondiale, per non parlare dei colpi di Stato. Vediamo il fascismo nell'alibi morale che il nostro governo offre agli squadroni neofascisti ucraini che fanno parte dell'esercito regolare ucraino, ma che cominciano a riprodursi anche nel nostro paese, come è successo in Bolognina durante la festa oltre il ponte il 21 di aprile. E vediamo il fascismo nelle bugie, nel pensiero unico, che hanno preso il posto del dibattito pubblico e del giornalismo come luogo di confronto, soprattutto nelle restrizioni biopolitiche, nel controllo tecnologico che generano la società della sorveglianza e del conflitto sociale. Adesso Colau ci ha appena presentato l'IDPay, che è una nuova tessera che prenderà probabilmente il posto del Green Pass, che è collegato all'Agenzia delle Entrate, servirà per l'erogazione dei benefici sociali, sarà collegato al fascicolo sanitario, ai dati IMSS, probabilmente fino al numero del conto corrente, e che continuerà ad essere un controllo poliziesco orizzontale tra i cittadini e a sostituire i diritti con delle concessioni. Quindi vediamo segni di fascismo anche in tanti altri luoghi della cultura, a scuola. Insomma, la politica pandemica è stato un modo della finanza globalista per dare ai governi via libera a dei metodi repressivi, per ne mettere a tacere il dissenso, allo scopo di creare dei nemici, perché si sa che chi pensa diversamente è un nemico e chi è un nemico è un traditore della patria.
Bene, sono tematiche che questo programma affronta sistematicamente e sembra in effetti che ai comportamenti viene associato un diritto. Se i comportamenti sono in linea con ciò che viene prescritto, allora viene riconosciuto un diritto, altrimenti viene negato. Senti Arianna, quali sono le strategie attivate dal governo nostrano nella gestione della pandemia e soprattutto della guerra?
Sono state diverse, anzitutto il continuo stato di emergenza. Normalizzare lo stato di eccezione permette di chiedere soluzioni in deroga ai principi etici e giuridici dei tempi ordinari, la sospensione a tempo indeterminato delle garanzie costituzionali e la conseguente espansione dei poteri governativi ben oltre le previsioni dell'architettura costituzionale, sempre che preveda delle stati di eccezione che non mi risulta. In poche parole, la sospensione dello stato di diritto. Poi c'è stato l'annullamento del conflitto sociale, credere, obbedire e adesso combattere con la guerra. C'è stato come strategia comune generare paura e odio nei confronti di un nemico, quindi Novax prima, adesso la Russia, i soldati russi sono orchi, stupratori, massacratori, genocidi, deportatori, non si sa più che cosa manca da dire. E il fatto di mantenere un generale stato d'animo depresso, lo stato d'emergenza destabilizza la salute psichica, ci sono dei dati su suicidi e su autolesionismo che sono impressionanti, perché è quello che genera fare leva sull'instabilità, la paura, la morte, la catastrofe, la minaccia nucleare, via dicendo. E poi è stato abbassato enormemente il livello culturale e intellettuale attraverso la banalizzazione di qualsiasi argomento e una propaganda spietata sui mezzi di informazione, gli influencer, i social network. Le opinioni dei cittadini italiani sono diretti al 100%, sono in grado di fargli cambiare idea nel giro di 24 ore e veicolando anche concetti opposti, cioè mostrano prove di un tipo, veicolano concetti opposti, ma le persone sono abituate ad ascoltare senza farsi delle domande. C'è stata una soppressione della cultura, quindi il pensiero unico colpisce il pensiero critico, ovviamente, il mondo della scuola, dell'università, della cultura, il sapere, l'autonomia, la libertà, l'universalità della conoscenza, con lo scopo di rinchiuderci nel conformismo e nell'ubbidienza. E poi c'è un linguaggio, era un linguaggio di guerra già con la pandemia, quindi il nemico, l'eroe, lo spirito di sacrificio, il patriottismo, i caduti, i martiri, i bollettini giornalieri dal fronte, dai morti per Covid, gli ospedali erano diventate delle trincee, c'erano battaglie quotidiane, i sanitari, gli alleati, il virus che diventava un nemico, chi esprimeva critiche era un disertatore, chi non si allineava al pensiero dominante è un traditore, lo stesso adesso con la guerra, che parole che ci stanno di più con la guerra, non ci stavano tanto con la pandemia. Ma e poi soprattutto la tecnica della doppia morale: se una cosa la fanno i nemici non è etica, se la facciamo noi invece lo è, quindi le bombe nostre portano la pace e la democrazia, le bombe dei russi portano la morte, i loro miliardari sono degli oligarchi, i nostri sono dei filantropi, i sanitari prima erano degli eroi, poi sono diventati dei traditori se non si sono vaccinati o comunque dopo 6 mesi gli avevano fatto dei contratti e li hanno per l'emergenza Covid, li ha mandati a casa. E il petrolio dell'Arabia Saudita che bombarda lo Yemen va bene, ho letto recentemente che fanno un bambino sotto i 5 anni ogni 10 minuti tra il numero dei morti, quello invece il petrolio della Russia non va più bene perché bombarda l'Ucraina e la Russia è un paese democratico, non è un paese democratico mentre invece noi sì. Anche se Mattarella ci ha ricordato che non possiamo invocare la libertà, saremmo un paese democratico anche se ormai il pensiero unico politicamente corretto ha preso il sopravvento, i governi non sono eletti da un po' di anni, non si può alzare un dito per esprimere un parere perché si viene zittiti con violenza, dicono che c'è inclusione sociale ma gli insegnanti sono chiusi negli sgabuzzini al posto di essere con i loro alunni a insegnare e il rispetto della persona è stato espresso con l'obbligo vaccinale che ha cancellato la dignità delle persone.
Bene, adesso chiedo a Manuela. Qual è la ricaduta della gestione emergenziale, cioè di questa gestione emergenziale che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, sulla vita dei cittadini?
Allora, come diceva Arianna, la gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo italiano è stata una delle più autoritarie, dure, con atteggiamenti fanatici e che ha avuto anche i minori successi, perché vista l'altissima percentuale di popolazione morta. Si è caratterizzata con lockdown durissimi che hanno visto una parte della popolazione, vedi bambini, sparire, rinchiusi nelle case, salvo poi permettere di lavorare a addetti, persone impiegate in industrie, in fabbriche che si occupavano di lavori in settori non indispensabili e tutto questo per far accontentare la Confindustria, magari anche non con dei dispositivi di protezione adeguati. La popolazione ha dovuto subire coprifuochi, il coprifuoco quindi un tipo di provvedimento assolutamente illogico, come se il virus se ne andasse in giro di più la sera. Siamo stati lo Stato che ha avuto il numero maggiore di giorni di chiusura della scuola, tantissima DAD, tantissima lezione online, con tutto quello che può significare per, soprattutto per le persone che non avevano i mezzi tecnologici e la possibilità di seguire i figli. Si è verificata una strage nelle carceri, 13 morti, e in particolare la politica del governo, la politica relativa alla pandemia, si è caratterizzata per l'incentrarsi sostanzialmente quasi esclusivamente sui vaccini. Ci sono stati questi grandi acquisti di vaccini e non si è tenuto più in conto tutte quelle che potevano essere le cure alternative, le cure domiciliari. Non c'è stato nessun potenziamento della medicina, non c'è stato nessun potenziamento della medicina sul territorio. Questo sul presupposto, che fra l'altro falso, che vaccinandoci si potesse interrompere il contagio. La proposta della vaccinazione è stata fatta, come dicevamo, con una campagna mediatica veramente impressionante, che ha alimentato paura di tutti i generi e ovviamente con una ricaduta sulla popolazione, un danno emotivo, psicologico notevolissimo, come si diceva, fino a spingersi a dire che se le cose non andavano bene la colpa era di chi non si vaccinava, il famoso nemico interno di cui si diceva, circolava la battuta che era l'unico farmaco che non funziona per colpa di chi non lo prende. L'introduzione del Green Pass, la meraviglia dell'introduzione del Green Pass, è sostanzialmente un obbligo vaccinale, insiste quindi nella riproposizione di un vaccino di cui ancora in sperimentazione, senza tenere, in questi anni non si è tenuto conto degli effetti avversi, gravi, delle morti avvenute a causa del vaccino, non si è tenuto in conto del fatto che la stessa OMS affermava di non avere dati disponibili sulla sicurezza sul lungo tempo, soprattutto per le persone giovani, per i bambini. Non si è andato avanti senza tenere in conto nessuno di queste problematiche. Il Green Pass è sicuramente una misura non sanitaria, è un ricatto, è una misura politica che la popolazione ha subito e continua a subire, è soprattutto una discriminazione su quello che è un bisogno fondamentale, il lavoro. Quindi il Green Pass lo intendiamo come lasciapassare politico e non lo intendiamo, lo è. Come diceva anche Arianna, la sua logica è quella di far perdere diritti, nel senso che si passa a quella che è la logica dei premi e delle punizioni. Lo abbiamo visto anche in Canada, per esempio. Chi si oppone, vedi i camionisti, chi li appoggia, ha avuto i conti correnti bloccati. Se non sei d'accordo, non sarà tanto un tribunale a sanzionarti, ma semplicemente per via amministrativa. Da ultimo, nel Green Pass c'è questo salto tecnologico che permette una raccolta imponente di dati che oggi riguardano la vaccinazione, ma che domani potrebbero riguardare i pagamenti, potrebbero riguardare la dichiarazione dei redditi, la fedina penale, e quindi che abiliterà il soggetto a ricevere premi e punizioni. E da ultimo, non dimentichiamoci che a ottobre c'è stato anche il cambio della legge sulla privacy. L'utilizzo dei dati si può fare. L'importante è che ci sia un pubblico interesse. Chi decide il pubblico interesse non sono sicuramente i cittadini. Quindi si potrebbe chiudere dicendo che da una società del controllo andiamo verso una società del disciplinamento.
Ecco, dal punto di vista dell'analisi che gli attivisti dell'assemblea state facendo rispetto a questa situazione, a questa realtà, che cosa secondo voi ha determinato l'imposizione del Green Pass? E soprattutto a che cosa porteranno la retorica e le sanzioni di guerra nel mondo del lavoro?
Beh, anzitutto il discorso del Green Pass. Il Green Pass è stato un ricatto padronale. non ubbidisci, quindi non mangi. Un'ulteriore perdita di diritti come la riservatezza dei dati sanitari o la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che impone al datore di lavoro di farsi carico dei costi sulla sicurezza del lavoro, mentre invece il lavoratore è stato chiesto di pagare 15 euro un giorno sì, un giorno no per poter accedere ai posti di lavoro per farci un tampone. Mentre i datori di lavoro però non si occupavano delle altre questioni della sicurezza, perché nel 2021 ci sono stati 1.404 lavoratori morti sul posto di lavoro, il 18% in più rispetto al 2020, quindi evidentemente non hanno fatto dei grandi investimenti sulla sicurezza. E appunto, come diceva Manuela, i lavoratori comunque al servizio di Confindustria hanno continuato ad andare a lavorare, i carcerati continuavano ad essere chiusi in spazi molto ristretti e sovraffollati. E che cosa porterà questa? Cosa porteranno le sanzioni che hanno autoinflitte a noi stessi, le sanzioni contro la Russia? E la gestione, cosa ha già portato la gestione della pandemia? Sicuramente molta disoccupazione, il famoso esercito industriale di riserva, molto utili per dare garanzia di salari bassi, a tanti licenziamenti per molte ragioni, per il calo dei consumi da impoverimento della popolazione, per aver rifiutato il vaccino o il Green Pass, o altre forme di disubbidienza su questioni che saranno via via imposte. Per le sanzioni alla Russia, i russi possono fare a meno dei beni che produciamo noi, che tra l'altro spesso sono di lusso, ma senza energie, con i prezzi dell'energia più alti, le fabbriche europee saranno costrette a chiudere. Le restrizioni Covid hanno fatto chiudere il 16% delle imprese italiane, mentre sembra addirittura che con le sanzioni alla Russia si arriverà a un altro 30% in più, quindi arriveremo al 46% delle imprese italiane che saranno chiuse. I disoccupati li fanno, i licenziamenti li fanno l'impiego massiccio delle tecnologie che escludono ovviamente la forza lavoro, e poi ovviamente il fatto che piuttosto che investire sullo stato sociale il capitale, l'alta finanza preferiscono giocarsi la carta della guerra. E poi tanta precarizzazione che non c'entra tanto con quanti lavoratori vengono assunti, ma su quanto sono forti e combattivi nelle rivendicazioni. Più sono ricattabili tenuti sotto il gioco del rinnovo e più perdono soggettività politica. E poi ci sono tutte quante le novità. Il governo Draghi ha ben pensato di bloccare di nuovo salari e pensioni con un'inflazione che ormai è al 7%. Landini a questa cosa ha risposto debolmente, senza denunciare il costo della vita, la guerra, l'invio di armi. Hanno dovuto pensarci uno sparuto gruppo di lavoratori che si sono rifiutati di caricare le armi a Canterbury. E poi ancora riforme sulla pensione, sulla legge sul conflitto di interessi, una riforma sulla concorrenza che impedisce ai comuni di utilizzare servizi di qualità gestiti dal pubblico. Quindi si chiede continuamente sacrificio per la patria, perché c'è la pandemia, perché c'è la guerra e all'interno del posto di lavoro il clima è come quello che c'è tra tutti quanti i cittadini, quindi intimidatorio, di disciplinamento. È stato esteso al mondo del lavoro un trattamento sanitario obbligatorio, pena la sospensione per i sanitari. Dopo un anno e mezzo di obbligo vaccinale vuol dire licenziarsi per poter cercare un altro posto di lavoro. E l'escalation della propaganda di guerra porta non solo i popoli europei gli uni contro gli altri, ma i lavoratori europei gli uni contro gli altri, quindi per le politiche pro-Ucraina, che si aggiungono alle politiche migratorie precedenti, che portano lavoratori sfruttabili totalmente, la dislocazione delle grandi aziende verso i paesi dell'est, con politiche salariali e tassazioni a loro più favorevoli. E insomma, ci attendono anni di povertà, livelli di massacro sociale. I rincari energetici faranno aumentare di oltre il 50% i costi di produzione dei beni alimentari in un paese dove il 60% delle famiglie vive già sulla soglia di povertà. E Draghi, dopo pochi giorni dall'inizio della guerra, ha parlato di economia di guerra, quindi ce l'ha già annunciata. Siamo l'unico paese europeo che ha decretato lo stato d'emergenza per la guerra. Probabilmente presto molti avranno bisogno di aiuti statali per scaldarsi, che verosimilmente saranno legati a una tessera digitale di punizioni e premi. E in tutto ciò siamo uno degli 8 paesi NATO su 30 che ha deciso di investire il 2% del PIL in armamenti. Quindi si capisce in che cosa il nostro governo dove vuole investire i soldi dei cittadini.
Insomma, nessuna ragione per stare tranquilli, ma tantissime ragioni per opporsi a queste politiche di disciplinamento e di sottomissione della classe operaia. Un'ultimissima domanda: come assemblea antifascista avete in programma delle iniziative pubbliche in futuro?
sì, certamente noi siamo sempre perennemente in manifestazione e quindi aderiamo appunto a tutte le manifestazioni per appunto il dissentire contro lo sfruttamento e il profitto, contro la deriva autoritaria, contro, come dicevo prima. E cercheremo sempre di più di unirci e di creare dei coordinamenti in cui, insomma, su una base, diciamo, su questi punti fondamentali, e, insomma, cercando di passare oltre le differenze che ci sono. In questo momento c'è bisogno di unirsi e non di separarsi.
Bene, allora noi ringraziamo Manuela e Arianna per essere state qui con noi, per averci dato questo spettro ampio su quello che sta accadendo non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, e continueremo ad attenzionare queste situazioni che sono molto molto importanti e delicate. Ciao e alla prossima puntata.
Ciao Michele, ciao a tutti gli ascoltatori.